Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni arrivò un informatore da Davide e disse: «Il cuore degli israeliti è con Assalonne». Allora Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme: «Alzatevi, fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Assalonne. Partite in fretta, perché non si affretti lui a raggiungerci e faccia cadere su di noi la rovina e passi la città a fil di spada». Davide saliva l'erta degli ulivi, saliva piangendo e camminava con il capo coperto e a piedi scalzi. Tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto e salendo piangeva. Quando poi il re Davide fu giunto a Bacurim, ecco uscire di là un uomo della famiglia della casa di Saul, chiamato Simei, figlio di Gera. Egli usciva imprecando e gettava sassi contro Davide e contro tutti i servi del re Davide, mentre tutto il popolo e tutti i provi stavano alla sua destra e alla sua sinistra. Così diceva Simei, maledicendo Davide: «Vattene, vattene, sanguinario, malvagio! Il Signore ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul, al posto del quale regni. Il Signore ha messo il regno nelle mani di Assalonne, tuo figlio, ed eccoti nella tua rovina, perché sei un sanguinario». Allora Abisai, figlio di Seruia, disse al re: «Perché questo cane morto dovrà maledire il re mio signore? Lascia che io vada e gli tagli la testa». Ma il re rispose: «Che ho io in comune con voi, figli di Seruia? Se maledice, è perché il Signore gli ha detto: maledici Davide. E chi potrà dire perché fai così?» Poi Davide disse ad Abisai e a tutti i suoi servi: «Ecco, il figlio uscito dalle mie viscere cerca di togliermi la vita. E allora questo beniaminita, lasciatelo maledire, per chi glielo ha ordinato il Signore. Forse il Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi». Davide e la sua gente continuarono il cammino. Questa è... Ciao Gennaro, proprio chiedevo di te a tuo fratello, vedi, sei comparso. Parliamo degli angeli che spuntano le ali. E se siete andati a messa oggi avete sentito questo passo, è la prima lettura ed è bellissima questa lettura, e se la capiamo cambia la nostra vita. Perché cambia la nostra vita? Allora, qual è la storia? Davide è diventato re, è entrato nella reggia a Gerusalemme e vive un momento di grande prosperità. Il regno di Davide è stato un regno molto di successo, diremmo. Però cosa capita? Assalonne, che è il primo figlio, il figlio dell'amore, sanguinario come suo padre, e fa un golpe e quindi porta l'esercito dalla sua parte e sta marciando verso Gerusalemme. E come in tutti i golpe, cosa si fa? Si ammazza il re, si ammazza la corte. Quindi Davide, conoscendo suo figlio, dice ai fedelissimi: presto scappiamo, perché se no l'esercito ci ammazzerà. Quindi stanno scappando. Immaginatevi il cuore del re e il suo figlio amato, il figlio primogenito, il figlio del cuore, che gli si rivolta contro e gli sta togliendo il trono. Quindi scappa con un dolore nel cuore. Difatti, quando poi la storia andrà avanti, ammazzeranno Assalonne, e lui dirà, bellissimo questa pagina, dirà: «Assalonne, Assalonne, fossi morto io al posto tuo». Perché l'amore di un padre, Davide era molto sentimentale, l'amore del padre, quindi anche l'amore della, non è soltanto l'amore della madre. Quindi scappano, e mentre scappano, ecco, piangono, e Davide, dicevo, è un tipo che vive le sue emozioni, sta piangendo, sta attraversando un paese fuori da Gerusalemme, e questo Simei, tenetelo presente, questo Simei che era della casa di Saul, e Davide ha tolto il regno a Saul, quindi, e lo ha ammazzato, quindi questo parente dice, vedi, chi la fa lo aspetti, tu hai ammazzato Saul, adesso tuo figlio si è rivoltato, e lo malediceva, e lo insultava, e gli tirava pietre, gli tirava terra. I fedelissimi di Davide dicevano, ma come si permette questo di insultare te? Ma lasciami che gli taglio la testa. E Davide dice, no, dice, io ho già il dolore nel cuore per mio figlio che mi sta togliendo il trono. E se mi maledice, vuol dire che deve andare così. E Dio cambierà in benedizione queste maledizioni. E così sarà, perché Assalon verrà sconfitto, lo ammazzeranno, e anche poi Davide grazierà Simei, lo grazierà, però Simei, anche lui verrà ammazzato. Il male torna sempre. Se noi tiriamo una pietra, è come un boomerang. Se io tiro una pietra a Vincenzo, che è l'ultimo, non arriva da Vincenzo, ma tornerà su di me. E questo è importante, perché tra parenti, parenti serpenti, tra lavoro, i colleghi, e tra la fraternità, e comunità di amici, ci sono sempre, c'è sempre qualcuno che parla male di noi. Male dire, dire male. E diceva mio padre, se ogni cane che abbaia tiri una pietra, non rimangono più pietre nel selciato. E ci sarà sempre qualcuno che parlerà male di te. E in famiglia, parenti serpenti, e i colleghi, te li raccomando, i clienti, per chi ha un'attività commerciale, nella fraternità pure, lasciatemelo dire, non ci sono tutte persone simpatiche, e anche se ieri c'è stata questa catechesi sull'amicizia, ma l'amicizia, io lo ripeto, non è l'amicizia di Facebook. Noi dobbiamo essere una comunità di amici, perché Gesù non vuole un agglomerato di persone che vanno al supermercato del sacro, ma una comunità di amici. Però, come diceva Aristotele, si diventa amici non cliccando mi piace su Facebook, ma mangiando insieme il sale. E abbiamo specialmente i più antichi, abbiamo attraversato tante cose, ne abbiamo mangiato di sale, e ci vogliamo bene proprio perché abbiamo mangiato il sale, perché abbiamo attraversato queste prove. E quando qualcuno parla male di noi, è inutile che stiamo lì a volerci difendere o a difendere Padre Giuseppe o a difendere Marco Cagliata o a difendere, lasciamo stare, lasciamo la difesa a Dio. Teniamo presente che tutte le maledizioni Dio li cambierà in benedizioni. Qui siamo in un luogo dove di maledire, dire male, ne hanno detto. Mi ricordo anche qui al centro sociale quel giornalista che poverino, ve lo ricordate, quel giornalista che è venuto ad un incontro, venuto proprio qui in questo, me lo ricordo, era lì in fondo, che poverino, io me lo ricordo, ci prego sempre, perché era così sovrappeso, che scrisse un articolo bruttissimo contro di me, e io l'ho letto, l'ho benedetto, perché noi, poverino, se l'ha tornato contro, ma che ci posso fare? E che causa del suo mal pianga se stesso. E noi siamo chiamati a benedire. Noi siamo chiamati perché se facciamo il tira e molla, tu mi hai detto questo, io ti ho detto questo. Purtroppo, lo leggevo oggi su Facebook, qualcuno diceva, io ti tratto come voglio essere trattato, però poi ti tratto come mi tratti tu. è proprio la trappola demoniaca, perché noi dobbiamo trattare le persone non come ci trattano loro, perché sennò diventano il nostro Signore. Le persone ti agganciano. Se io Mimma va al di sopra di ogni sospetto, se Mimma parla male di me e io parlo male di Mimma, io aggancio a Mimma e me la porto per l'eternità. E noi sappiamo con l'albero genealogico che le cose, se non chiudiamo il cerchio noi, perché poi magari tu dici, ma io sono innocente, e questo parla male, allora ma io non ho fatto male. È vero che tu non hai fatto male, però abbiamo, cosa dice il ladrone d'Isma sulla croce, il buon, chiamato buon ladrone, che non è buono per niente, cosa dice? Noi soffriamo per le nostre colpe, ma lui no. Anche Gesù ha avuto un albero genealogico che non era anche lui ha avuto qualche nonna birichina. Le donne dell'albero genealogico di Gesù, ve le raccomando, Tamar, Bezzabea, ve le raccomando. Quindi allora, se noi facciamo tira e molla, restiamo agganciati e il cerchio non si chiude, continuerà. E poi io non ho figli, queste cose passano, in mia nipote Vittoria, la mia pronipote Caterina, e mentre lì passano a Federica, passano ad Andrea. Noi dobbiamo chiudere il cerchio. Quindi quando parlano male di te, quando ti maledicono, dire male, come ha detto Gesù, benedici chi ti maledice. Un brivido, sentite? Io ti sento. Mi ami o no? Sì, Signore, mi amo o no? Mi amo, sì. Se noi amiamo Gesù, noi dobbiamo... chi dice di rimanere in Cristo? Dicevo, mi sono confessato, sono in grazia di Dio. No, ho fatto bene a confessarti. Chi dice di rimanere in Cristo, prima lettera di Giovanni, chi dice di rimanere in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato. Se noi ci comportiamo oltraggiato, dice la prima lettera di Pietro, oltraggiato non rispondeva con oltraggi, ma rimetteva tutto a colui che giudica con giustizia. Prima lettera di Pietro. Teniamolo presente questo, perché se lo capiamo cambia la nostra vita. Io, essendo un uomo di successo, nessuno ti perdona il successo, sappilo. E purtroppo, specialmente i primi miei colleghi, allora cosa fanno? Io dico, che bello, e chissà che nuove grazie il Signore mi deve dare. Perché io a volte ascolto, specialmente parenti, persone della fraternità, e poi persone che ci soffrono. Ma che ci soffri? Benedici il Signore, ringrazia il Signore per tutte le volte che parlano male di te. Chissà quante grazie ti vuole fare il Signore. Quindi noi dobbiamo essere contenti, beati voi quando vi insulteranno. Ma dobbiamo, ci credi o non ci credi? E beati voi quando vi insulteranno, quando mentendo, perché molte volte dicono la verità, mentendo diranno male di voi, rallegratevi, danzate, perché grande è la vostra ricompensa nel mondo dello spirito, nei cieli. Quindi, e poi sempre la lettera di Pietro dice, beati voi, e quando siete insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito di Dio riposa su di voi. Ma c'è da impazzire. Per quattro scimunitaggine che dicono contro di noi, lo Spirito Santo, altro che cantiamo ruà, 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 lo Spirito Santo si riposa in me. Che bello. Quindi auguriamoci che parlino male di noi. Dov'è il giornalista? Chiamato. quindi questo E allora, perché noi siamo chiamati a benedire? Sulle nostre labbra ci deve essere benedizione. E questa benedizione, o so che noi poi ci lasciamo prendere dal sentimento, ci lasciamo prendere, siamo umani, dobbiamo avere pazienza anche con noi stessi, dobbiamo avere pazienza, però quando poi lo capiamo facciamo marcia indietro. E facciamo marcia indietro, perché se pungi un occhio lo fai lacrimare, se pungi il cuore ne scopri il sentimento, dice il libro del Siracide. E quindi comprendiamo quello che c'è nel nostro cuore. E a me, anche a me capita, a volte vorrei ammazzare qualcuno, ecco perché io sono un lettore di libri gialli, perché c'è la catarsi degli omicidi. E quindi vorrei ammazzare qualcuno, li ammazzo leggendo i gialli. E, però capisco che nel mio cuore non c'è tutto amore. E quando Gesù e Longino, il soldato, tira la lancia su Gesù, e dal suo cuore, ecco l'immagine della misericordia, uscì sangue ed acqua, simbolo dello Spirito Santo dato fino all'effusione del sangue. E quando qualcuno ci punge il cuore, scopriamo chi siamo veramente. Come che dicono, io sono buona e cara, però quando mi toccano, no, allora non sei né buona né cara, perché se ti toccano e il tuo cuore viene fuori la cattiveria, vuol dire che sei cattiva o cattivo e ti sai mascherare. Quindi queste sono le prove del nove. Però vi dicevo, beati, entriamo in questa beatitudine. E allora mi piace parlare con voi della benedizione, che è un'omelia che io riporto spesso, specialmente la faccio a Capodanno. Qualcuno mi ha detto, ma non l'hai fatta quest'anno? Come quando vai ad un concerto, che insomma, un concerto di Ornella Vanoni non ti canta l'appuntamento, oppure un concerto di Gianna Nannini non ti canta Sei nell'anima. E quindi ogni tanto devo rifare io anche questa omelia sulla benedizione, chiamata benedizione francescana, perché San Francesco la usava tanto, ma è la prima benedizione che viene data nella Bibbia, la troviamo al capitolo 6 del libro dei Numeri, ed è la benedizione per eccellenza, che di per sé dovrebbe essere data in ebraico, perché dice così benedirete il Signore. E quando noi siamo benedetti, attenzione, dovunque andiamo, anche se non apriamo la bocca, noi portiamo benedizione. Vi ricordate di Giuseppe l'ebreo? Era schiavo nella casa di Potifar, e entrando nella casa di Potifar, lui e Potifar, i suoi affari andarono bene, 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 perché dice Genesi 39, da quando Potifar lo aveva fatto suo maggiordomo e incaricato di tutti i suoi averi, il Signore benedisse la casa dell'egiziano a causa di Giuseppe, e la benedizione del Signore su quanto lui aveva in casa e in campagna. Quindi noi dobbiamo rivendicare la benedizione del Signore, e questa benedizione la portiamo nel gruppo, al lavoro, in famiglia, i figli che non vi ascoltano, è ovvio, non è che tu gli dici una cosa e ti ascoltano, Cecilia ti ascolta, ma figurati, però tu gli devi dire le cose, però la tua presenza, a parte che la presenza dei genitori è sempre una presenza d'amore, però ecco, rivendicare questa benedizione. Allora, la benedizione, ci sono tre tipi di benedizione. La prima benedizione è quella che noi diamo agli altri. Ti benedico, benedire di te. Che per gli ebrei, per noi ne abbiamo fatto una cosa di parole, ma per gli ebrei la benedizione era din din. Quando Giacobbe andò a rubare la benedizione a suo fratello Esaù e da suo padre Isacco, che ormai non ci vedeva più, Esaù si arrabbiò, perché la benedizione consisteva in denaro. Quindi quando tu benedici qualcuno, gli dai anche una benedizione economica, cioè c'è un progresso nell'economia. È un passaggio di eredità, diremo. Ed è una benedizione, si dice, io ringrazio il Signore perché tu ci sei nella mia vita. E quella canzone di Eros Ramazzotti, Grazie di esistere, che ha fatto un successo planetario, perché? Perché è la benedizione. Ogni volta che noi benediciamo qualcuno, gli diciamo grazie di esistere, grazie che ci sei nella mia vita. E quindi passa tutta quell'energia buona, perché le nostre parole, la parola crea, ma anche distrugge. Le parole buone ti danno una vibrazione di energia buona, le parole cattive ti danno una vibrazione negativa. Ecco perché vi invito al grazie, dire grazie. E noi siamo profetici. Ieri ricordavo il ministero, mio ministero profetico, sto grazie a Gesù che parte da Pontegagnano per tutta Italia, ma al di là il grazie a Gesù è proprio un riempire di vibrazioni, di amore. Poi gli altri possono accoglierlo o meno, però per me, ecco allora, la gratitudine, il grazie. E Gesù ci ha ricordato, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. E non allontanare nessuno. Gesù ha detto, colui che viene a me, io non lo respingerò. Attenzione, ogni persona che noi incontriamo è un messaggio per la nostra vita. Quindi non possiamo allontanare nessuno. Quando si allontanano da soli, benedetto il Signore, grazie a Gesù. Però ecco, chi viene a me non lo respingerò, teniamolo presente. E la seconda modalità è la benedizione dell'uomo che benedice Dio. E noi siamo un canto, o siamo un gruppo di preghiera, un gruppo di lode, dove noi benediciamo Dio. I canti è un benedire Dio, il grazie a Gesù è un benedire Dio, ma Dio è il benedetto. Quindi quando noi benediciamo Dio, stiamo benedicendo noi stessi. Perché quando si viene alla preghiera arriviamo un po' stanchi, un po' nervosi, un po' cosa, poi facciamo queste due canzoncine e usciamo più leggeri? Perché noi abbiamo benedetto Dio, questa benedizione ricade su di noi e sfronda tutte quelle pesantezze che normalmente si prendono. E poi c'è la terza benedizione che è proprio quella francescana. Così benedirete il Signore. E si dovrebbe dire in ebraico, poi anche gli ebrei, l'ebraico antico non se lo ricordano più. Ve la leggo in ebraico e poi ve la spiego parola per parola. Perché in ebraico che arriva l'energia della parola, e studiare l'ebraico antico, non quello moderno, adesso neanche gli ebrei, come noi non conosciamo più il latino, che sarebbe la lingua ufficiale della Chiesa, e anche gli ebrei adesso parlano un ebreo, un ebraico moderno, e hanno dimenticato quell'antico, ma le parole ebraiche della Bibbia hanno una potenza incredibile. Se avete tempo, studiate l'ebraico antico. Piera. Iva rekaka Adonai veish mereka, Yaer Adonai pana veleka vikuneka, Issa Adonai pala veleka, Vesem lemka shalom. Questa benedizione consiste in tre frasi. La prima c'ha tre parole, la seconda ce n'ha cinque, la terza ce n'ha sette. Per gli ebrei i numeri hanno un significato. Tre è la perfezione, e cinque è il popolo e lo Spirito Santo. Pentecoste, cinque. E sette invece è il numero che rappresenta la pienezza di vita. Sette e 5, 12 e 3, 15. 15 è il nome di Yahweh. Quindi Dio ci benedice. E la prima, Ivarekaka Adonai, è il Signore ti benedica e ti protegga. In questo benedire, Ivarekaka Adonai, c'è la salute fisica, il lavoro e tutto quello che serve alla vita fisica. Questo Veishi Mereka significa attia dall'io, ti guardo. E ricordiamoci che adesso, specialmente noi che facciamo adesso la preghiera del cuore, Dio ci guarderà e guardandoci mette ordine. E l'ha detto tante volte, la realtà non è oggettiva, la realtà è soggettiva. Perché mettendo delle molecole su un vetrino, tutte disordinate. Quando l'operatore li guarda, si mettono in ordine. Noi siamo tutti scombinati. Adesso chiudiamo gli occhi e Dio ci guarderà e comincerà a mettere ordine nella tua vita, senza che tu te ne rendi conto. Ecco, quando dico respiraci sopra, significa lasciati guardare dal Signore. Veishi Mereka, a te sto guardando. E quando il pastore ti guarda, il pastore guarda le sue pecore e, come dice il Salmo, vede se c'è una pecora malata. Quando uno è malato, io sono convinto che quando sono guarito e la notte non dormivo e respiravo, secondo me questo ha inciso tanto, a parte la grazia di Dio. Se stai male, tu respiri, tutto quello che ha provocato la tua malattia si sbriciola. Ecco perché purtroppo noi guardiamo sempre la preghiera di guarigione. Stasera per questo ho scelto di fare la preghiera di guarigione col respiro. E quindi il Signore ci guarda e ci controlla, e il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno protezione. E se Imma si sta allontanando e la pecorella smarrita, perduta, sono due, allora il vincastro cosa fa il pastore? C'è un gancio nel bastone e se la tira di nuovo accanto. Attia talio, Veishi Mereka, ti guarda e ti tira. E poi c'è la seconda espressione che conta di sette, cinque parole. Yaer Adonai Pana Veleka Vikunneka, che dice il Signore faccia brillare il suo volto e ti faccia grazia. E concedere grazia, noi stiamo facendo un seminario e il carisma è dono di grazia. E purtroppo noi siamo stati abituati da un'educazione religiosa sbagliata a fare qualcosa per Dio, ma Dio non vuole niente da te. Dio, allora, il padre, e voi siete padri, è quelli che danno sempre ai figli, e poi un padre campa 100 figli, e 100 figli non sanno campare un padre, tenetelo presenti cari papà. Il padre è quello che dà sempre al figlio, quindi qui ti conceda grazia, prendi la grazia di Dio. I doni noi non dobbiamo meritarceli, Dio ce li dà gratuitamente. Questa è la grazia, vicuneca, grazia di Dio. Il carisma non è che ti dà il carisma a te Paola che fai la profetessa perché sei più brava, sei pure professoressa pure tu, no, te lo dà per grazia. Tu fai pure la profetessa, no, perché adesso fai tutta la convertita,
per grazia di Dio, vi cunneca, ti conceda grazia. Ma il Signore ce la concede la grazia, il fatto che noi dobbiamo prenderla la grazia. Prendi la grazia di cantare con un carisma, avere il carisma del canto, e non è saper cantare due canzoncine, è saper toccare il cuore. Col tuo canto devi essere un angelo che aggancia il mio cuore a Dio. Ecco qui il ti faccia vivere nella gratuità. Tu non devi dare niente a Dio, devi essere un figlio che prende, come quei figli che prendono sempre dal padre, sempre di addette chiacce, si dice a Palermo, prendi sempre dal papà e anche dalla mamma. E poi soprattutto faccia brillare, ti sorrida. Allora, io quando parlo con qualcuno in macchina, la mia autista, Paola, mi ha accompagnato, io chiedo sempre delle figlie, lei ha gli occhi un po' miopi, ma appena io ho parlato di Giulia, poi di Vittoria, questi occhi si sono illuminati. E così fa Dio con noi. Hai festeggiato a tua figlia ieri 51 anni. Sei fatta vecchia pure tu allora. Perché è una figlia di 51 anni, io ho detto, ma quanti anni avrà Renata? Ma lasciamo perdere. E i figli sono pezze core, ma ricordiamoci che noi siamo figli di Dio, e quando Dio ci guarda ci sorride, perché attenzione, sorridono gli occhi. E l'avete notato voi, persone ti sorridono, tu ti accorgi che quel sorriso è falso, perché gli occhi invece non possono mentire. Tu lo vedi che quelle persone che ti vogliono bene, che ti guardano, e ti guardano con quegli occhi, l'occhio che sorride, diceva Madre Teresa di Calcutta. Quindi questa è la seconda, Dio che ride. Noi siamo stati abituati a questo Dio barbone, il padre severo, mentre già il secondo salmo, salmo numero 2, dice: se ne ride chi abita i cieli e vide che era buono. Dio che ride, Francesca, Dio che ride guardando te, è stupendo, se ne ride chi abbia, è come un papà e una mamma ridono quando vedono il figlio o la figlia, è così Dio guardando noi. E quindi lasciamo sorridere Dio prendendo tutti i doni che Lui vuole farci. E poi c'è l'ultimo che ancora... E il Signore rivolga il suo volto su di te e ti dia shalom. Isa Adonai Panabelech Veisam Lenka Shalom. La benedizione. Il Signore ancora ti guarda e ti sorrida e ti dia lo shalom. Lo shalom per noi, pensiamo sempre che è pace, senz'altro pace, ma per gli ebrei shalom è felicità. Il Signore vuole darti felicità. Questa è la benedizione. Quindi, quando noi benediciamo gli altri, dobbiamo fare in modo che gli altri siano felici. E allora, questa sera, prendiamo questa benedizione, ve la ripeto di nuovo. Iva rekaka donai veish mereka, iaera donai panaveleka, vikunneka. Issa Adonai Panabeleka Vesem Lenka Shalom. Lode al Signore. Questa è la prima parte. Bene, ringraziamo il Signore.